Vado alla domanda di Riccardo. Rimaniamo sul soggetto del tempo della fine, il rapimento. Riccardo scrive: Cari fratelli, un saluto affettuoso a tutti voi di Radio Blast. Seguo appena posso le vostre dirette e vi ringrazio per lo studio biblico che mi avete inviato puntualmente. Mi sta aiutando a comprendere molte cose che non riuscivo a comprendere. Volevo chiedere in merito al rapimento della Chiesa una vostra interpretazione sul capitolo 3 di Apocalisse. Esattamente al verso 10, dove dice: Perché tu hai serbato la parola della mia costanza, anche io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo. La parola che mi tiene nel dubbio è dall'ora del cimento, cioè non dice ti guarderò nell'ora del cimento, ma dall'ora del cimento. Inutile dire che il mio cuore vorrebbe tanto, tanto interpretare quel ti guarderò dall'ora del cimento come il rapimento della Chiesa prima del cimento. E per questo vorrei una vostra interpretazione. So che ci sono già state molte, molte domande su questo argomento e credo che sia giusto che ci siano, in quanto tutta la parola di Dio ha un valore inestimabile. Ma ciò che è stato scritto riguardo alle profezie in Apocalisse, poiché sono tutte indirizzate a noi, proprio a noi, che le leggiamo oggi la parola di Dio, e mi fa capire la straordinaria importanza e la necessità assoluta di comprenderle nel migliore dei modi per custodirle nei nostri cuori e nella nostra mente con l'aiuto dello Spirito Santo. Vi abbraccio forte, forte nell'amore del Signore, Riccardo. E questo è un punto interessante che Riccardo sta spiegando qui. Apocalisse 3:10 dice: Ti guarderò dall'ora del cimento, non nell'ora, cioè attraverso il cimento, no? Ti guarderò dal cimento. E cosa significa?
Quando era verso 10 e poi visto 3:10 in inglese, cosa dice?
In inglese? Apocalisse 3:10, King James Version. Because you have kept the word of my patience, I will also keep you from the hour of temptation. From the hour of temptation,
Yes.
which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth.
Ok, è lo stesso in inglese. Dice dall'ora del cimento, dall'ora, from. Allora, come Carla che ci segue, che lei capisce inglese, lo sa anche lei, no? Che abbiamo molti fratelli che capiscono inglese, sta attenti così, diciamo, non possiamo sbagliare una virgola qui, siamo sotto controllo incrociato. Allora, ha ragione e dice proprio dall'ora. Ora, però, dal costruire una dottrina così enorme come il rapimento prima della tribolazione, su una semplice congiunzione dall'ora o nell'ora, cioè diciamo, praticamente stiamo in un certo senso spaccando il pelo qui, no? Cioè non si può costruire una dottrina così earth shaking, così diciamo fondamentale solamente su una parola così, perché tu sai quando a volte ci sono sempre parole che si potrebbero usare in modo migliore, eccetera. Cioè una dottrina forte, potente, grandissima come questa ha bisogno di un sacco di scritture. Infatti quando noi insegniamo che il rapimento è dopo il rapimento, diamo decine di scritture e secondo me abbastanza mirate. Dicono chiaro, chiaro. Matteo 24, 29, dopo la tribolazione viene Gesù, dopo. Ora, naturalmente intervengono insegnanti di tutti i colori che dicono sì, dice dopo, ma vuol dire prima. Vabbè,
Va bene, però dobbiamo comunque capire perché dice dall'ora del cimento.
allora cominciamo dal verso 8, guarda, Apocalisse 3, 8 e 10.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
10.
Perché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Apocalisse
Allora,
3, 8 e 10.
qui non dice che questa chiesa avrebbe evitato la afflizione e tribolazione che sarebbe venuta, ma dice un'altra cosa, verso 8, dice, siccome tu hai custodito la mia parola, non hai rinnegato il mio nome, evidentemente in un'afflizione precedente. Allora, siccome tu hai già superato la prova, hai già offerto il tuo Isacco sull'altare, non te lo richiederò una seconda volta, va bene? Il punto sul quale Gesù sta parlando qui è che questa Chiesa vittoriosa, avendo già superato la prova di custodire la sua parola, non aveva rinnegato il suo nome per questo motivo, cioè di conseguenza, il verso 10 è la conseguenza del verso 8.
Sì.
Per questo motivo che questa chiesa aveva già superato la prova, non era stata né rapita né niente
No.
dalla tribolazione già passata. La tribolazione a quei tempi erano persecuzioni romane, buttati a leoni, crocifissi, eccetera, decapitati. Quindi non stiamo parlando di quattro botte sulla schiena.
Quindi questa chiesa ha già attraversato una persecuzione, una tribolazione. E Gesù dice, perché sei stata fedele, hai superato, ti proteggerò dalla prossima tribolazione.
Certo, cioè non è che Abramo deve offrire un Isacco una settimana sì, una settimana no, non è che ogni mese vai con Isacco, no, una volta ciao. Va bene, e allora cerchiamo di capire questo. Quindi il Signore dice ti proteggerò dalla, cioè dalla tribolazione, ti proteggerò, ma non dalla prima. Quindi è semplicemente siccome l'hai già superata. La prova è già, tu fai l'esame guida per la macchina, non è che vai ogni settimana a fare l'esame, lo superi una volta e c'è la patente, basta. D'accordo?
E cosa significa che la proteggerà dalla prossima tribolazione? Come la protegge? Con un rapimento?
Beh, la protegge, si può proteggere in mille modi. Gesù sta dicendo che, sta dicendo a questa chiesa che è Filadelfia, che l'avrebbe protetta nella prova e nient'altro, non parla del tempo della fine. Come l'avrebbe protetta? L'avrebbe protetta in mille modi, cioè saranno andati in qualche bosco, in qualche catacomba, cambiato casa, che ne so, ci sono mille modi di proteggerlo, però non avrebbe attraversato le torture e le sevizie, come vediamo per esempio l'altra chiesa in Apocalisse 2:10, che è 10 giorni di tribolazione. Quindi Gesù sta dicendo che sarebbe stata protetta perché l'ha già superata la prova precedente. Va bene. E comunque non parla del tempo della fine, non parla dell'anticristo, no, non parla di viaggiare, partire, fuggire, eccetera, perché così. Qui sta parlando, non c'era lì il rapimento. Quindi possiamo anche cercare di, d'accordo, applicarlo al tempo della fine, ma non sta parlando di rapimento però. Questa è un'applicazione che puoi fare o non fare, diciamo, in base ai punti di vista. Quindi non c'è niente che possa essere applicabile a un rapimento, prima tribolazione, al tempo della fine.
Ma
Gesù sta dicendo.
non è tutta l'Apocalisse sul tempo della fine?
Sì, però non è che ci sono tanti eventi. Qui questo capitolo 3 non parla del rapimento. Quindi lo possiamo applicare volendolo, ma è per fare un piccolo esempio, ma non prenderlo dogmaticamente, sta parlando del rapimento. Ma anche se ne parlasse, non sta dicendo che evita la tribolazione. L'hanno attraversata, l'hanno superata, hanno mantenuto la parola del Signore, non hanno fallito, non hanno tradito.
Apocalisse 2 e 3, le sette chiese, si applicano al tempo della fine?
Beh, insomma. Puoi applicarle, si possono applicare, certo, però non essere dogmatico, sta dicendo questo, non sta dicendo questo, lo applichi tu, lo puoi usare come esempio, però non sta parlando del rapimento specifico.
Perché sono chiese che sono esistite nel passato,
Sono esistite.
non nel futuro, o anche nel futuro?
Diciamo, le sette chiese apocalisse hanno anche un senso profetico. Non è solamente storico, che sono storiche ovviamente, ma hanno anche un senso profetico, perché se non l'avessero non sarebbero nel libro più profetico di tutta la Bibbia, l'Apocalisse. Quindi io infatti mi pare che c'ho un video da qualche parte che ho pubblicato dove dice le sette chiese dell'Apocalisse che ti dà passo per passo come ogni chiesa rappresenta una era. Efeso rappresenta la prima era cristiana che hanno perso primo amore e così via fino alla fine. E poi, per esempio, la Filadelfia rappresenta la chiesa del Rinascimento, quella del Rinascimento, quando c'è stata un'esplosione di cristianesimo che si è divisa, chiesa cattolica e protestante, e si sono messi da fare a evangelizzare. Finalmente i cattolici hanno mandato un po' di missionari in giro, e i protestanti anche, e c'è stato un risveglio mondiale. Poi la regina Vittoria, inglese che insieme alle navi da guerra mandava anche missionari, la regina Vittoria, e per questo è stata la regina che ha regnato più a lungo in Inghilterra, la regina più benedetta, e quello è stato l'apice dell'impero britannico. Poi, settima chiesa, Laodicea, la chiesa del vomito, che è cominciata nel XX secolo, quando hanno cominciato a introdurre, togliere Dio dalle scuole, e hanno introdotto l'aborto, i gender, tutto il mondo è andato a catafascio. Viviamo nella decadenza adesso, perché siamo nell'era di Laodicea. Le chiese sono la stragrande maggioranza morte, o mezze morte, o comunque addormentate. Siamo nell'era di Laodicea, quindi le sette chiese sono sette periodi
Etappe della storia.
degli ultimi 2000 anni.
Infatti, sulla pagina audio, sotto il tasto Apocalisse, scrittura per scrittura, c'è questo messaggio in audio, credo che anche io dovrei ascoltarlo. È stato interessante, intitolato Significato profetico per noi delle sette chiese di Apocalisse 2 e 3.
Abbiamo video qui? Esiste un video
Deve essere un
solo?
video su YouTube, però questo è sulla pagina radio più sicuro.
Allora, fratelli, come vanno? Pagina radio e?
Tasto audio, Apocalisse, scrittura per scrittura.
Capito? Allora, andate sulla pagina radio e andate lì dove dice cosa? Audio.
Apocalisse, scrittura per
No,
scrittura.
sulla pagina radio cosa
Audio.
dice?
Audio.
Audio. Vai sopra lì,
Un menu.
appare il menu e andate lì e trovate questo. Finito? Ok, d'accordo fratelli, potete studiarlo con comodo. Va bene, allora, poi Gesù sta dicendo qua, che siccome questa chiesa, Filadelfia, ha già custodito la parola della mia costanza, dice Gesù, ossia questa chiesa ha già superato una prova, come ricompensa lui l'avrebbe custodita dalla prova seguente, che sarebbe venuta, dice Gesù, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Quindi non dice sarai protetto dalla tribolazione, dice poiché hai superato la tribolazione, io ti proteggerò dall'altra. Mi segui? Cioè Gesù non ha bisogno di testarci, provarci ogni giorno, una volta, ciao, quello che sta dicendo. Però questo era un premio. La protezione per questa successiva, susseguente tribolazione era un premio. Gesù ricambiava una chiesa che meritava. Perché? Perché, dice Gesù, hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò. Quindi è Gesù che parla. Quindi questa chiesa aveva seminato bene, ora Gesù le permetteva di raccogliere le benedizioni della sua protezione divina perché aveva seminato bene, comportato bene, non aveva rinnegato il suo nome né alla tribolazione. Va bene? Quindi Gesù sta dicendo ti proteggerò dalle successive tribolazioni, però non è che l'ha protetta, protetta, sì, però l'ha attraversata, ha attraversato la prima tribolazione superandola.
E questo mi fa pensare a un esempio della mia vita personale, che non c'entra niente con il tempo della fine del rapimento, ma ho ricevuto un messaggio dal Signore proprio così: non ti metterò altri pesi sulle spalle. È stato un momento nella mia vita, come missionaria, ho fatto delle decisioni sbagliate, ho iniziato una relazione sbagliata con una persona sbagliata. E alla fine mi sono raddrizzata, sono tornata al Signore, alla via stretta e dritta. E quando ho fatto questa scelta di abbandonare tutto e dedicarmi a Gesù solo, tu, Giuseppe, mi hai dato una profezia dal Signore. Hai detto: Gesù dice, non ti metterò altri pesi sulle spalle. E sono passati anni e voglio dire che è vero, la mia vita è diventata meravigliosa da quando ho deciso solo Gesù, i miei occhi solo su Gesù, il mio cuore solo Gesù. E non ho avuto altre tribolazioni, sofferenze, ferite. Perché ho fatto, dopo quella piccola tribolazione, non è stata una tribolazione con persecuzioni dell'Anticristo, no, niente paragonato
È
a
un
quello.
esempio.
Però sono stata ferita, io ho sofferto, sono passati 3 anni di dolori, di confusione. Dal momento che ho deciso, da oggi in poi solo Gesù, non ho più avuto tribolazioni. Cioè Gesù ha visto che ho superato la prima tribolazione, ho superato la prova, ho scelto Lui, e dopo di quello mi ha protetto
Successive.
dalle possibili tribolazioni e dolori che potrebbero succedere. Quindi Gesù fa questo: se tu passi una prova, ti protegge dalla prossima.
Amen.
Ma non c'entra con il rapimento. Non sono stata rapita, sono ancora qui.
Sì,
Quindi non c'entra.
applicare ossessivamente tutto sul rapimento prima della tribolazione è fatto uno sbaglio. Ogni cosa, cade una foglia, vuol dire che guarda, la tribolazione rapimento e viene prima. Isacco fa una passeggiata verso Rebecca, vuol dire che il rapimento è prima. Cioè, e questi fanno così, perché non venite con le scritture? Quindi, caro fratello che ci ha inviato questa missiva, tu devi dire a questa gente perché non vengono con le scritture invece di venire con... cioè, Apocalisse 3, sì, possiamo ragionare, usare come piccolo esempio, ma non parla del rapimento.
No,
Qui
non
devi
parla.
fare una speculazione, costruire una torre che poi sarà la torre di Pisa. Per questo diciamo che questo esempio di Filadelfia non è per tutte le chiese del mondo. Oggi c'è questa fissazione che vogliono applicare questa scrittura a tutte le chiese. È sbagliato, errore. Il messaggio di Filadelfia per Filadelfia è solo per Filadelfia, non è per tutte le chiese. Casomai solamente per quelli che meritavano o che meriteranno uguale a Filadelfia, che avranno superato le loro prove come Filadelfia, vabbè, bene, allora evidentemente riceveranno le stesse promesse di Filadelfia. Ma una chiesa che non c'è né arte né parte, che si è seduta lì a scaldare panche, che predica bene e razzola male, che le pecore non le va a raggiungere, eccetera, è logico che non sta. Il tuo messaggio è quello di Laodicea, non quello di Filadelfia. Non puoi prendere un messaggio, metti Laodicea, la chiesa del vomito, e dire tutte le chiese adesso. No, 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 non è mica vero. Ci sono anche chiese che non sono vomitevoli. Allo stesso modo, non puoi prendere il messaggio di Filadelfia e applicarlo a tutti, specialmente a me e alla mia chiesa. Non puoi fare questo. Non è, tu non sei Filadelfia.
Un messaggio arrivato da parte di Marta su questo soggetto. Dice Marta, questo parla della protezione di Dio durante una tribolazione. Dice Marta, cari fratelli, buongiorno. Ieri ascoltavo un passo del corso biblico in cui diceva come saremo nutriti nella grande tribolazione, visto che saremo nutriti da Lui. Vorrei raccontarvi una mia esperienza. 12 anni fa mi sono ritrovata a un passo dall'anoressia dopo la morte di mio marito e mio padre in 8 mesi. Non vi dico la mia tribolazione economica e sofferenza umana. Con un panino al giorno facevo anche 10 ore di lavoro. Pregavo solo, sempre. Sentivo un raggio attraversarmi il cuore, con dolore anche, ma mi dava energia. Forza e coraggio, non avevo bisogno di cibo. Poi ho ripreso a mangiare con il tempo e ora sto bene. E questa cosa sparì da sola. Forse Gesù ci nutrirà così? Un abbraccio, fratelli, grazie Marta. Cioè, lei ha avuto una tribolazione, tra virgolette, perché ha perso il marito e il padre nello stesso tempo e stava male economicamente, mangiava un panino al giorno, 10 ore di lavoro e ha detto che ha sopravvissuto e aveva energia. Cioè il Signore la manteneva sempre con forze nuove,
Miracolosamente.
perché lei pregava in continuo e miracolosamente. E dice, così farà il Signore, così ci nutrirà. Ma
No.
come allora?
Molto più abbondante,
Ah.
perché io con un panino al giorno,
Ok, nelle tue speranze tu speri.
per me questo non è incoraggiante.
Ma lei aveva forze.
Cioè, io conosco fratelli che quando si andano a mangiare mangiano. Scusa.
Allora, per te 2 panini.
Allora, va bene, il Signore provvederà abbondantemente, sì, perché è un Dio ricco e generoso. Però durante la sua tribolazione è stata nutrita e protetta, cioè il Signore l'ha aiutata a superare, non l'ha protetta dalla tribolazione, ma attraverso la tribolazione.
La sorretta, ma non è neanche garantito, perché ci sono i martiri anche. Non è che per forza tu devi superare la tribolazione, puoi anche essere martirizzato. Quindi cerchiamo di essere ossessionati, per forza devo superarla, per forza. Sì, ti protegge finché non ti ammazzano. Non è che tutti devono superare la tribolazione, molti santi saranno martirizzati e benedetto. Chi d'ora in avanti muore nel Signore, Apocalisse 14, 13. Benedetto chi d'ora in avanti muore nel Signore, le loro opere li seguono, va bene? Allora, io dicevo che queste benedizioni non sono per tutte, e sono per Filadelfia, o quelli come Filadelfia. Ora, per me dire che noi, Chiesa dello Spirito, siamo come Filadelfia, è abbastanza presuntuoso. E chi te l'ha detto che noi siamo, loro sono? E il Signore è giudice. Noi cerchiamo di darci da fare a rigare diritto. E poi quando va bene. Queste benedizioni, come queste per Filadelfia, non è che sono solo per grazia, senza opere, non è così la storia. Non è come la salvezza che è senza opere e per grazia. Gesù sapeva dell'inganno della cosiddetta supergrazia che sarebbe venuto, un inganno che c'è oggi, supergrazia, Dio ci ama, arrivederci. Gesù ha ripetuto a ciascuna delle sette chiese, ha ripetuto il messaggio delle necessarie opere in Cristo. Non è vero che non dobbiamo più fare le opere, ma dove è scritto? Ma siamo salvi, ma sì, la salvezza è logico. Se lì crocifisso a fianco di Gesù, ricordati di me, ma che opere deve fare questo qua? Hanno dei battezzati in acqua. Ah sì, romani, venite qua e devo andare a fare, devo darmi una sciacquata. Ma stiamo scherzando? Che opere deve fare? Vai a evangelizzare, ma come fa? Uno che si pente in punto di morte. La salvezza per forza è che senza opere. Ma non così le benedizioni, i premi, sedersi alla destra di Gesù e alla sinistra, questo dipende dalle opere in Cristo, dalla fedeltà in Cristo. Va bene? E allora rileggiamo verso 8, Apocalisse 3:8.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3:8.
Allora, ha detto, conosco la tua opera, l'ha ripetuto 7 volte alle 7 chiese. Cosa ha detto? 7 volte ha detto, conosco le tue opere, o ti vomito dalla mia bocca. Attenzione alle opere, fratelli. Fratelli della supergrazia, siete fuori binario. Lasciate perdere la supergrazia e parlate di Gesù, parlate del Vangelo. Andiamo a raggiungere le pecorelle. No, se li guardassero lo specchio, specchio, specchio delle mie brame, chi è che è più sotto la grazia del reame? No, non fate questo. Gesù ha aperto la porta a Filadelfia. Io ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno più può chiudere, ha detto Gesù a Filadelfia. Gesù apre la porta perché? Per quale motivo ha aperto la porta? Perché lui ci ama. No, lui ama anche l'Odissea. Smettete di nascondervi dietro l'amore di Dio. Dio ama anche i nemici, non solo te. Super grazioso. Dio ci ama. Laodicea non ama. Ama anche i nemici, tutti li ama. Perché Gesù apre la porta? Perché io conosco le tue opere. Perché per le tue opere apro la porta. All'Odissea gliela chiusa la porta. Perché conosce le sue opere. Quale super grazia? Io ho posto una porta che nessuno può chiudere. Hai avuto poca forza e hai serbato la mia parola. Quale opera ha fatto? L'opera di serbare la sua parola. E l'Odissea non l'ha serbata la sua parola. Va bene? Quindi vedi il contrasto, il terribile contrasto con la chiesa di l'Odissea che segue Filadelfia e le scritture dopo. Leggi il verso 15, 16, 15, 16.
Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Apocalisse 3, 15 e 16.
Ma cosa ci vuole a capire questo? Proprio adesso ottusi con i turaccioli nelle orecchie per non capirlo. Conosco le tue opere, apro la porta. Ti proteggerò dal momento del cimento. Perché conosco le tue opere. Ma non è per grazia, ma anche, ma non solo. La grazia c'è sempre quando facciamo cose di buono. Ma non solo. La grazia c'è. C'era anche lì l'Odissea, ma la Laodicea non si è predisposta, non ha fatto la sua parte, per cui invece di aprirgli una porta, l'ha vomitata fuori. La vogliamo capire, fratelli, che non siamo tutti Filadelfia e dobbiamo guadagnarci a quel posto. Guadagnarci la salvezza. Non sto parlando della salvezza, svegliamoci. Stiamo parlando delle corone, dei premi. Daniele 12, 2, 3. Risusciteranno alcuni per vergogna eterna ed altri per brillare come stelle. Daniele 12, 12, 2, 3. Gloria al Signore. Vediamo che se studiamo i 7 messaggi alle 7 chiese, Ciascuna chiesa riceve un messaggio diverso, non è una fotocopia di Filadelfia. A Smirne, per esempio, cos'è che dice verso 10 a Smirne?
Apocalisse 2:10.
Alla chiesa di Smirne.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Dice se state rapiti prima della tribolazione.
Avrete una tribolazione per 10 giorni.
Non sono stati rapiti prima.
Questo non lo applicano a tutte le chiese?
Ma questi non sono stati rapiti, questi neanche traslocato. Addirittura dice preparatevi che il diavolo sta per cacciare, non ci siete ancora, ci sarete presto, in prigione essere torturati, crocifissi, mangiati dai leoni. Wow! Messaggio non esattamente incoraggiante. Sì, fedele fino alla morte darà una corona di vita, ma quale Filadelfia applicabile a tutti? Questi pensano che Filadelfia sia un tesserino che apre tutte le porte. Ma chi è Filadelfia? Io ho evangelizzato in una chiesa che si chiamava, fuori c'era la scritta in marmo, Chiesa di Filadelfia. Mi sono messo a ridere mentre entravo. Mi hanno invitato a predicare. Poveracci.
Ci sono tante che hanno preso questo nome.
Poveracci.
Porta del Paradiso.
Ma tu sarai la chiesa di Milano, di Roma, di Monza, di Como, di Lecco. Non puoi essere la chiesa. Che te l'ho detto che sei chiesa di Filadelfia? E se per caso sei la chiesa di Laodicea? E le tue opere devono dire che sei tu. Smirne, per poter ricevere la corona premessa, si fedele fino alla morte ti darò la corona di vita, per poter ricevere questa corona, doveva prima passare ad essere provata per 10 giorni, di cosa? Di tribolazioni, e mostrare la fede in Cristo, mostrare le opere, non solo la grazia, opere di fede in Cristo e di essere pronta a morire. Smirne! Vedete che bugie enormi che il diavolo sta dicendo alle chiese? E le povere chiese sedute addormentate con la borsa d'acqua calda in panca, ci credono. Il diavolo purtroppo ha ingannato troppe chiese di oggi che credono che possono appropriarsi di benedizioni e promesse specifiche che Dio ha invece promesso ad altre, destinato ad altri, a fedeli discepoli, a fedeli chiese, come appunto Filadelfia. È Dio che ti deve dire sei fedele, ti proteggo. Tu non puoi dire io sono Filadelfia, tu non puoi dire io sono sposa di Cristo, io sono la moglie di Gesù. Tu non sei niente, sei un presuntuoso, o io, chiunque dice queste cose. Nessuno sa chi sarà la sposa di Cristo. Chissà che Dio, dimenticando le nostre disgrazie, ci possa un Dio un giorno scegliere, non perché lo meritiamo, non perché no, perché Lui lo sa. E guarderà le nostre opere anche. Ma come abbiamo visto, Filadelfia aveva già superato la prova, ma non così per le altre 6 chiese. Allo stesso modo, io non vedo come certe chiese evangeliche del mondo di oggi possano pretendere di appropriarsi di promesse che non sono scritte da nessuna parte, che sono per loro, così come non lo sono per me e per te. Andiamo al Salmo 75, dove vediamo che Dio è il giudice. Lui innalza, lui abbassa, verso 2 al 7.
Salmi 75, 2. Quando verrà il tempo che avrò fissato, io giudicherò con giustizia. Si agiti la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi, non alzate la testa, non alzate la vostra testa contro il cielo, non parlate con il collo rigido. Poiché non è dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro.
E innalza l'altro.
Salmi 75, 2 a 7.
Capito? Aspettate che sia Dio a innalzarvi, super graziosi. Primo Samuele 2, verso 6 a 8.
Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha appoggiato il mondo. 1 Samuele 2:6-8.
Giunge il tempo, dice il Signore, quando io farò brillare taluni fedeli, ma svergognerò chi, avendo potuto essere fedele, avendo ricevuto da me sufficienti talenti, avrebbe potuto brillare come la Filadelfia di un tempo, ma ha scelto miseramente di non farlo. Come è scritto?
Daniele 12:2-3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12:2-3.
Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. Fratelli, voglio dire un po' a tutti, come Gesù ha detto a Smirne, alla chiesa di Smirne, dobbiamo essere pronti e preparati e disposti anche a tribolazioni e morte, e non sognare occhi aperti, io sono Filadelfia. Tu sei quello che Dio ti chiama, noi siamo quelli che Lui vuole. Cerchiamo, studiamoci invece di essere fedeli. Questo possiamo studiarci di farlo. Questi sono il tipo di credenti e il tipo di chiese che vincono la corona. Sono queste. E a loro Dio dice, a queste chiese fedeli, Dio dice, perché hai custodito la parola della mia costanza. Anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Certamente che Dio ci proteggerà, come tuo fratello dici, non nella tribolazione, ma dalla tribolazione. Non ci entreremo, ma questa è una promessa speciale per Filadelfia. Questo non è tutte le chiese possono appropriarsi, usurpare direi queste promesse che non sono per loro. Quali sono per loro? Quelle che si meriteranno, quelle che Dio... non è che uno che ha un talento con la sua terra può dire io sono tratto il mio talento, però sono Filadelfia perché è scritto sulla parete del mio edificio. Mm-hmm. E perché sei Filadelfia? Io scaldo la panchina fedele. Perché? No. Perché lo sento nel cuore.
No, 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 tu non puoi giudicare te stesso degno.
C'è stato una volta un dolce fratello pentecostale mi fa, io so che saremo rapiti prima, perché? Perché io mi fissa diritto negli occhi. Io lo sento nel cuore. Che c'era
sì,
con
mi
me?
Ricordo, sì.
Qualcuno c'era con me.
Sì, sì.
Cioè, te fa, tu senti. Ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Leggi Geremia 12. Geremia. Prova, sì, 17, 9. Mm-hmm. Cos'è che dice il 9?
Geremia 17.
9, prova il 9.
No.
Cosa dice il 9?
Ah, ok, il 9 dice il cuore, ecco, è ingannevole.
Come no? Okay. Dire sì.
Cercavo l'altro versetto.
No, quello è 7, lo so.
Geremia 17:9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È
insanabilmente malvagio.
Chi potrà conoscerlo?
Dai, leggilo adesso tutto di fila.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo?
Hai capito? Quindi quando uno ti dice, io sarò rapito prima, perché? Perché lo sento nel cuore. Quello che senti nel cuore non mi interessa, e a te non ti interessa il mio. Qui ci interessa casomai il cuore di Dio.
Amen.
E scusi, il cuore di un ateo, cosa interessa cosa pensa un ateo? Un cristiano che posso essere io, fuori binario, che interessa cosa dice il cuore? Il cuore dirà qualcosa di sbagliato.
Ingannevole.
Alla parola, allo scritto, alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, al Signore, alla verità di Gesù, non la mia, al cuore di Gesù, non il mio.
Amen.
E lo sento nel cuore che mi fa. Ti ricordi, Angela?
Sì, ma abbiamo sentito
In
di tutti i
Europa.
colori. Uno ti ha detto, ma se tu scegli di essere rapito dopo, va bene, io scelgo di essere rapito prima, come se io scelgo, ma allora io scelgo adesso, voglio essere rapita.
Ragazzi,
Ma non funziona
è
così. Non è che io
incredibile.
scelgo, ma
Io
ognuno
scelgo
sente
di essere
questo, sente
rapito,
quello.
ma c'è da morire da ridere
Eh sì.
se non ci fosse da piangere.
Sì.
E per ragione che questi qua si troveranno lì, come dicono, con le bracche calate, si dice in dialetto, with the pants down in the middle of the river, in mezzo al fiume, dicono gli americani. Ok? Pants down in the middle of the river. Quando arriverà, invece di Cristo arriverà
L'anticristo.
l'Anticristo, invece de Il regno dei cieli, eccomi qua in cielo, le trombe che squillano. No, squillerà la prima tromba della tribolazione. Invece delle benedizioni, guerre atomiche. Ma che ci faccio io qua? E molti perderanno la fede. Dov'è il pastore? Quel pastore là che mi diceva, mi leggeva il libro americano. Che c'era un americano che garantiva orbo degli occhi miei, mi diceva che io qua sarei stato rapito, invece sono stato imbrogliato, non rapito. E allora, guarda, andiamo prima, secondo Timoteo 4, che lì c'è un'altra scrittura che volevo citare, perché chi di noi sarà stato fedele potrà dire, insieme a chi? Insieme al nostro fratello. Dolce fratello, fedele fratello, che si chiama Paolo, potrà dire questo. Ce l'ha secondo Timoteo 4, 7 e 8.
Secondo Timoteo 4, 7 e 8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, 7 e 8.
Che bello! Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ora è come se io leggo questa qua e dico, fratelli, ho finito la corsa, ho combattuto bene, ho conservato la fede. Adesso ho la corona di giustizia, perché è scritto qua. Ma non sto mica parlando a te qui, scusa, sto parlando a quelli che sono fedeli, no? Non mi far arrabbiare per
Sì, ma
cortesia,
le
perché
opere
ti
di
amo, ti
Paolo,
voglio bene e non voglio arrabbiarmi con te.
le
Allora,
opere
tutti i
di Paolo
fratelli
la
colpevoli di
dimostrano.
questa cosa qua, pentitevi, chiedete non a me, al Signore perdono per la presunzione che voi siete Filadelfia. Ma Filadelfia è una chiesa che non c'è più, era 2000 anni fa, cioè è chiusa. Filadelfia, ci sono i turisti che vanno a prendere foto adesso. Capito? Noi siamo Filadelfia, ma qua a Filadelfia? Quando farai le opere di Filadelfia, allora riceverai la corona di Filadelfia, altrimenti non sarai protetto dalla tribolazione, ma nella, se sei fedele, altrimenti neanche quello. Che se non vai nel deserto, Apocalisse 12,14, se non vai nel deserto, né dalla e né nella tribolazione sarai protetto. Va bene? Angela, io
Sì.
direi che non so se sono finito o sono sfinito, ma insomma siamo in quella zona lì.
No, non può essere sfinito. Voglio ancora rispondere a una sorella.
Sorella che si
Credo
chiama?
chiudiamo per Riccardo. Grazie, fratello. Rispondiamo alla sorella
Ciao,
Martina.
ciao Riccardo, un abbraccio, un bacio, fratellino.